Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa nuova puntata dei Santi e Giovani. Ecco, siamo proprio nel pieno di quella che è il mistero della nostra fede, che è appunto la settimana santa, l'ottava di Pasqua, ecco, il mistero appunto dell'istituzione, della Santa Eucaristia, della passione di nostro Signore Gesù Cristo, della sua morte, della sua discesa agli inferi e della sua gloriosa risurrezione. E proprio di questo appunto andremo a parlare in questa puntata. E insieme con me ci sarà Marco e come sempre Fra Giampio Maria. Benvenuti e ben ritrovati. Ecco, il mistero della settimana santa che appunto comincia con quello che è il triduo pasquale, quindi il momento più importante che viviamo durante tutto l'anno liturgico, ecco, comincia appunto con quella che è il Giovedì Santo e quella che è la celebrazione e l'istituzione della Santa Eucaristia, della cena del Signore con gli apostoli, ecco, con i più intimi. E proprio lì c'è un grande mistero. Gesù, nostro Signore, che appunto si dona totalmente a noi, ma soprattutto apre anche degli spunti di riflessione che poi vedremo dopo, appunto, che sono la presenza di apostoli, alcuni di cui uno appunto lo tradirà, un altro lo rinnegherà e quindi in un certo qual modo, ecco, rappresentano una tavola di uomini chiamati chiaramente a testimoniare, la missione poi alla fine è quella, che però mostrano delle fragilità. Poi vediamo, ecco, viviamo quello che è il grande mistero della salita di nostro Signore Gesù Cristo al Calvario, appunto con carico della croce, quindi ma prima di questo anche tutto quello che nostro Signore ha patito, ecco, dinanzi chiaramente al Sinedrio, allo schiaffo, ecco, che viene riportato anche dal servo, del sacerdote, ecco, che fa riflettere tantissimo, anche quello è uno spunto di riflessione, la flagellazione di nostro Signore, l'incoronazione di spine, ecco, tutti momenti importantissimi, gravissimi, che poi li riviviamo anche in quella che è la recita del Santo Rosario, sono nei misteri dolorosi, ecco, appunto la salita poi di Gesù al Calvario carico della croce è la crocifissione stessa, che è l'atto finale della vita terrena di nostro Signore, fino appunto a spirare sulla croce. E poi, ecco, tutto quello che è alla fine nel Calvario, il sacrificio di Cristo, sacrificio che si ripresenta in ogni celebrazione, in ogni santa messa, fino appunto alla sepoltura, alla discesa di nostro Signore Gesù Cristo negli inferi e poi alla sua gloriosa risurrezione, quindi il corpo martoriato, il corpo flagellato, il corpo maltrattato e crocifisso di nostro Signore Gesù Cristo che viene poi glorificato appunto nella risurrezione dai morti. Ecco, questa è la settimana santa e non solo, e questa è chiaramente il mistero appunto di quella che è la vita di nostro Signore Gesù Cristo, la passione di nostro Signore Gesù Cristo, la morte di nostro Signore Gesù Cristo, fino ad arrivare a quella che è appunto il giorno glorioso di Pasqua, che è il giorno in cui celebriamo appunto la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo dai morti. Ed è talmente importante che appunto c'è poi un'ottava di Pasqua, quindi tutta una settimana, ogni giorno è come se fosse Pasqua. Ecco, per immergerci ancora di più in questo mistero, per dipanarlo, per comprenderlo ancora ulteriormente, ecco, io passo subito la parola appunto a Marco che relazionerà, ecco, proprio su questo mistero, su questi momenti della vita di nostro Signore Gesù Cristo. A te, Marco.
Ave Maria, buonasera a tutti. Ho deciso, nel parlare, della più grande festività cristiana di soffermarmi sui riti e sulle celebrazioni, in particolar modo del Triduo Pasquale. Il Triduo Pasquale che, inizia con il Giovedì Santo, con il quale si conclude la Quaresima, che è iniziata il mercoledì delle ceneri. E il periodo pasquale inizia con la messa vespertina detta in cena Domini. Iniziando il periodo pasquale, iniziano 3 giorni nei quali si commemora la passione, la morte, la resurrezione di Gesù, che ha il fulcro nella solenne veglia pasquale. Dal punto di vista liturgico, il Triduo è come un'unica celebrazione. Infatti, osservando anche come vengono svolte queste celebrazioni, nella messa in cena Domini, quella del Giovedì Santo, la sera, non c'è un congedo, ma l'assemblea si scioglie in silenzio. Il Venerdì Santo si inizia nel silenzio e si termina sempre nel silenzio. Mentre la veglia pasquale inizia con il lucernario, senza segno di croce, senza saluto, alla fine c'è la benedizione finale con il congedo. Partendo dalla messa in cena Domini, vorrei iniziare con queste parole scritte da Sant'Agostino che commenta la lavanda dei piedi, questo gesto con cui Gesù lava i piedi ai 12 apostoli e dice: Ma perché meravigliarsi che si sia alzato da tavola, deposto le vesti colui che, essendo nella forma di Dio, annientò se stesso? E che meraviglia se prese un panno e se ne cinse colui che, prendendo la forma di servo, è stato trovato come un uomo qualsiasi come aspetto esterno? Che meraviglia se versò acqua nel catino per lavare i discepoli, colui che versò il suo sangue per lavare le sozzure dei peccati, è tutta la sua passione, è la nostra purificazione. Con queste parole, Sant'Agostino ci fa notare come Gesù ci insegna l'umiltà e ci insegna a essere servi. Per poi essere glorificati. Dopo la lavanda dei piedi, che viene compiuta dal celebrante durante la messa in cena Domini, vuole appunto ricordare questo gesto. Dopo la Santa Messa, molto importante anche la reposizione dell'Eucaristia, che avviene in una cappella laterale. Che viene addobbata a festa e ricorda l'istituzione del Santissimo Sacramento. Questa cappella di solito rimane aperta tutta la notte fino al Venerdì Santo. Tutto il resto della chiesa viene oscurato. Questo in segno di dolore perché è iniziata la Passione di Gesù. L'altare viene disadornato, il tabernacolo è vuoto, i crocefissi che comunque lo sono già da una settimana, sono coperti e anche le campane tacciono. Il giorno dopo, che è il Venerdì Santo, segna l'inizio della fine della settimana santa e nel pomeriggio la Chiesa Cattolica rievoca il ricordo della passione di Gesù e della sua morte in croce. La scelta di celebrare la liturgia del Venerdì Santo nel pomeriggio nasce appunto perché secondo la tradizione evangelica Gesù muore alle 15 del pomeriggio. Secondo giorno del Triduo Pasquale, il Venerdì Santo è caratterizzato dall'assenza della celebrazione eucaristica e ovviamente dal digiuno, dall'astinenza, dalla carne. Un altro elemento importante nei riti del Venerdì Santo è il silenzio. Come nella celebrazione del Giovedì Santo, come ho già detto prima, la celebrazione si conclude nel silenzio e questo silenzio simboleggia l'attesa della Pasqua che diventa più solenne. C'è una sospensione tra il dolore della morte di Gesù e la speranza della sua resurrezione. Si lascia spazio nel silenzio alla meditazione, alle preghiere e le campane stanno immobili e gli ultimi terribili giorni di Gesù nel suo arresto con la sua morte. Passano nella sofferenza della passione verso il compiersi della sua missione nel mondo. Mi soffermo un attimo sui momenti più significativi della liturgia del Venerdì Santo. La celebrazione che si svolge nel pomeriggio viene chiamata azione liturgica ed è un rito antichissimo che risale al VII secolo. Sempre vengono lette le letture, quella di Isaia, il canto del servo del Signore, dove il servo di cui Isaia parla è la figura di Cristo, e la lettera agli Ebrei di San Paolo che medita sulla sofferenza e la morte di Gesù che si è lasciato uccidere per la salvezza di tutti. Segue la passione secondo Giovanni. Dopo, al termine delle letture, c'è la preghiera universale che è composta da 10 intenzioni di preghiera che dopo sono anche intervallate da una preghiera del sacerdote e importante, cosa che avviene solo il Venerdì Santo, è l'adorazione della croce. Infatti, questo è l'unico giorno dell'anno in cui ci si deve inginocchiare davanti al crocifisso. Normalmente ci si inginocchia solo davanti all'Eucaristia, che è Cristo, mentre il Venerdì Santo ci si inginocchia anche davanti alla croce. La croce, come dal secondo rito, viene scoperta un po' alla volta e in seguito tutti si inginocchiano per adorarla. Il Venerdì Santo, inoltre, non c'è la consacrazione, ma i fedeli si comunicano con l'Eucaristia consacrata il giorno precedente. Un'ulteriore piccola parentesi che ho deciso di fare è stata approfondendo questi riti, ho scoperto, cioè me l'avevano già raccontato, che in Spagna per tutta la durata della Settimana Santa si svolgono delle importanti processioni in cui centinaia di persone trasportano enormi baldacchini, ci vogliono centinaia di persone per sollevarli dalla pesantezza e dalle parrocchie esterne a piedi scalzi, in segno di penitenza, le portano fino alla cattedrale. Questi baldacchini raffigurano le scene della Passione di Cristo, la Madonna e l'Ultima Cena. È un modo per trasmettere la fede sia di chi ha costruito queste vere e proprie opere d'arte, che hanno secoli di storia, e anche di chi dà la propria testimonianza, trasportando con grande fatica queste statue. Concludendo il Venerdì Santo, passo al giorno del Sabato Santo, che è attesa e silenzio. Perché Gesù è nel sepolcro. La Chiesa dice il sabato santo, la Chiesa sosta presso il sepolcro del Signore, meditando la sua passione e morte, la discesa agli inferi e aspettando nella preghiera e nel digiuno la sua resurrezione. La particolarità di questo giorno è che non è previsto alcun rito, c'è silenzio e attesa. La sera, prevista al buio c'è la veglia pasquale, la più importante celebrazione dell'anno. C'è la benedizione del fuoco con il quale si accende il cero pasquale e la benedizione dell'acqua del fonte battesimale. E mi soffermo un secondo su i significati di queste diverse liturgie, vengono chiamate liturgie del fuoco, della luce, dell'acqua, eccetera. Con la liturgia della luce si rappresenta il mondo delle tenebre che è attraversato dalla luce. Infatti, quando il sacerdote entra in chiesa, dice la luce di Cristo, la luce di Cristo, appunto, risorto, in cui Dio ha realizzato in modo definitivo il suo progetto di salvezza, come dice San Paolo, primogenito di coloro che risorgono dai morti, illumina il destino dell'uomo e la sua identità di immagine e somiglianza di Dio. Poi la liturgia della parola in cui ci sono ben sette letture dell'Antico Testamento che racchiudono la storia della salvezza e dopo anche quelle del Nuovo Testamento e il Vangelo nella consapevolezza che la Pasqua nella Pasqua di Cristo tutto si adempie. La Chiesa medita ciò che Dio ha operato nella storia per la nostra salvezza. Nella liturgia battesimale il popolo è chiamato da Dio alla libertà. Come Israele nel Mar Rosso, anche Gesù è passato attraverso il mare della morte e ne è uscito vittorioso. Nelle acque del battesimo viene, diciamo, inghiottito il mondo del peccato e riemerge la creazione nuova. Con i nuovi battezzati, e ovviamente non sempre avvengono battesimi nella notte di Pasqua, però simboleggiando comunque col simbolo dell'acqua del battesimo, la Chiesa fa memoria del passaggio pasquale e rinnova le promesse battesimali. La propria fedeltà al dono ricevuto e agli impegni assunti. Dopo c'è la liturgia eucaristica in cui il popolo che è stato rigenerato nel battesimo è ammesso al convito pasquale che corona la nuova condizione di libertà e riconciliazione. Così dopo queste importantissime celebrazioni da un significato molto intenso e profondo, si giunge alla Pasqua, che è la festa più importante per i cristiani. E traendo spunto dalle lettere di Sant'Agostino, di cui leggerò un pezzo, si nota come la Pasqua sia appunto simbolo di non è simbolo, è passaggio dalla morte alla vita. Allora leggo. In realtà, come dice l'Apostolo, sottinteso Paolo, Cristo morì a causa dei nostri peccati e risorse per la nostra giustificazione. E pertanto nella missione e risurrezione del Signore è insito il significato spirituale del passaggio dalla morte alla vita. La stessa parola Pasqua non è greca come si crede, ma ebraica. Il termine non deriva da passione, ossia sofferenza, come si dice in greco, ma dal fatto che si passa dalla morte alla vita, come è indicato dalla parola ebraica. A cos'altro volle accennare lo stesso Signore col dire chi crede in me passerà dalla morte alla vita? Si comprende allora che l'Evangelista volle esprimere ciò specialmente quando, parlando del Signore che si apprestava a celebrare la Pasqua coi discepoli, dice: avendo Gesù visto che era giunta l'ora di passare da questo mondo al Padre, eccetera. Nella passione e risurrezione del Signore viene messo in risalto il passaggio dalla presente vita mortale a quella immortale. Noi compiamo questo passaggio per mezzo della fede, che ci ottiene il perdono dei peccati e la speranza della vita eterna se amiamo Dio e il prossimo. Ma vedere ciò che si spera non è sperare. Ciò che infatti si vede, perché sperarlo? Se invece speriamo ciò che non vediamo, lo aspettiamo con paziente attesa, perché il nostro uomo vecchio fu crocifisso con lui e siamo risorti con lui perché ci risuscitò insieme con lui e ci fece sedere nei cieli insieme con lui. Questo è un richiamo alla lettera agli Efesini di San Paolo, oltre ce ne sono molti altri in questo testo. E l'Apostolo, continua a leggere Sant'Agostino, ecco perché l'Apostolo ci esorta: pensate alle cose di lassù, non alle cose terrene, e soggiunge dicendo, poiché voi siete morti e la vostra vita sta con Cristo in Dio, quando Cristo, vostra vita, comparirà, allora voi apparirete con Lui vestiti di gloria. Con ciò ci indica chiaramente che vuol farci capire come adesso il nostro passaggio dalla morte alla vita si compie mediante la speranza della futura risurrezione e della gloria finale, quando c'è questo elemento corruttibile, ossia questo corpo in cui ora gemiamo, si rivestirà dell'immortalità. Ecco, questo è il brano che ho trovato molto interessante. Il secondo Sant'Agostino, che recupera questa corretta etimologia della parola Pasqua, il risorto apre il passaggio che viene definito transitus in latino, da questo mondo al Padre. Di questo passaggio che è ancora più straordinario della Pasqua del popolo di Israele che fugge dall'Egitto, di questo passaggio beneficiano tutti i battezzati, cioè coloro che credono in Cristo, muoiono al peccato nelle acque battesimali e risorgono a nuova vita in forza dell'azione dello Spirito Santo. Ecco, io ho finito questo approfondimento sulla Pasqua e passo la parola a Diego.
Grazie Marco per questo tuo intervento, questa relazione così dettagliata, perché hai passato proprio in rassegna ogni momento del triduo pasquale, che è il culmine, appunto, come hai detto tu, che poi culmina, ecco, con la Pasqua, che è la festa, quindi la solennità più importante della nostra fede cattolica. Però, per arrivare alla Pasqua, appunto, si passa per il Giovedì Santo, che è il momento in cui non solo c'è appunto l'istituzione della Santa Eucaristia, con appunto quello che è anche il rito della lavanda dei piedi, quindi no? La presenza, appunto, come detto prima, di qualche apostolo, ecco, che ha tradito nostro Signore Gesù Cristo, qualcun altro che lo ha rinnegato poi dopo, gli altri che non erano presenti poi sotto la croce, tranne uno, San Giovanni, insieme con Maria Santissima, la madre di nostro Signore Gesù Cristo. E da lì si passa poi però, ecco, anche all'Orto degli Ulivi, dove nostro Signore Gesù Cristo, appunto, vive quella che è l'agonia, lacrimando anche sangue. E fino a, appunto, a quello che è poi la passione, quindi il momento cruciale, ecco, del sacrificio di nostro Signore Gesù Cristo sulla croce. Per poi, appunto, quel silenzio, ecco, il sabato santo è il tempo del silenzio, in cui tu hai sottolineato bene che chiaramente comincia già con la prima domenica di passione, quindi con tutta la settimana di passione, quindi una settimana ancora prima, no? 2 settimane ancora prima rispetto a quella settimana santa, c'è, cioè, appunto, nella nostra tradizione cattolica la velatio, quindi crocifisso, tutte le statue, ecco, vengono coperte, quindi già ci si prepara un po' a quello che è, se sarà poi, ecco, il mistero della passione di nostro Signore Gesù Cristo, fino appunto ad arrivare a quello che è il culmine, poi è dove il venerdì, appunto il sabato, ecco, smettono, come hai detto tu, Marco, appunto di suonare anche le campane, c'è un silenzio perché nostro Signore scende agli inferi. E quindi, ecco, in quel silenzio però, ecco, sembra che più volte, tante volte viene anche sperimentato nella vita spirituale un silenzio di Dio. In realtà, Dio c'è, Dio agisce. Finché appunto, ecco, c'è il rumore di nuovo, se vogliamo, il dolce suonare, ecco, delle campane a festa, il gloria, ecco, è la luce di Cristo, Lumen Christi, ecco, che entra nella chiesa, in tutte le chiese che si celebra appunto la veglia pasquale, al buio, ecco, entra la luce di Cristo, che poi accende di nuovo, ecco, di luce, sia la chiesa, i cuori, di ogni fedele, e le campane poi al gloria suoneranno a festa, ecco, riprendono, ecco, tutto quello che è la presenza di Cristo, che fa appunto rivivere, fa vivere soprattutto, e dona la vita, ecco, quella vita donata che dona la vita. Ecco, cari amici radioascoltatori, questo è il mistero del Triduo Pasquale. E questo è l'immenso amore di nostro Signore Gesù Cristo che ha avuto per noi, che continua ad avere per noi. Allora io direi che a questo punto possiamo fermarci per una breve pausa musicale. Rimanete con noi. Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa seconda parte della puntata dei Santi a Giovani, puntata in cui appunto sono con noi Marco e come sempre Fra Giampiero Maria, puntata dedicata al grande mistero della Settimana Santa, che appunto è se vogliamo, il cuore dell'anno liturgico, è così, è il cuore dell'anno liturgico, è il tempo in cui la Chiesa come sposa si raccoglie attorno allo sposo che si offre per lei. È il tempo in cui la liturgia appunto ci rende partecipi non solo spettatori di quella che è la passione, la morte e la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. E questi giorni non sono solo appunto memoria, come alcuni dicono, diciamo ecco, di avvenimenti storici, ma sono memoriale sacramentale, attraverso appunto dei segni sacri. Cristo si rende proprio presente nella sua Pasqua, che appunto, come ha detto Marco all'inizio, il passaggio dalla morte alla vita, come il passaggio nel Mar Rosso del popolo eletto, quindi è la salvezza, ecco. E noi siamo chiamati appunto a unirci a Lui, a portare con Lui la croce, le sofferenze di ogni giorno, offrirle a Lui, morire con Lui al peccato, per risorgere poi con Lui a vita nuova. Diciamo, sono tanti gli spunti di riflessione, di meditazione, appunto proprio sulla Settimana Santa. Ecco, un primo spunto potrebbe essere la passione come culmine di quello che è l'amore di Cristo, un amore redentivo, oblativo, personale, perché nel Vangelo secondo Giovanni si dice proprio, si legge, ecco Gesù, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Quindi non è semplicemente subire un martirio, ma l'offerta volontaria del Figlio al Padre per la nostra redenzione. E quindi la liturgia del Venerdì Santo, in modo particolare, nella grande preghiera universale, nell'adorazione appunto della croce, ci mostra il senso della passione, che è l'atto supremo dell'amore salvifico. Non adoriamo la sofferenza, adoriamo colui che nell'amore si manifesta nella sofferenza. Ecco, Padre, questo può essere per esempio un punto di riflessione, ecco, il Venerdì Santo.
Grazie, certamente dico, perché grazie a Marco così abbiamo avuto proprio veramente sotto gli occhi lo svolgersi del sacro triduo pasquale e tutto quello che è la liturgia, ma ricordiamo che l'ex credendi, l'ex orandi, ciò che la Chiesa crede, ciò che la Chiesa prega. Beh, però tutti questi avvenimenti che la liturgia ci presenta non è altro che l'avvenimento chiave di quello che si realizza in quel sacro triduo pasquale. Gli avvenimenti più importanti, tra cui adesso vi parlavi appunto della dolorosa passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo. Diceva Padre Pio, giustamente sottolineavi, noi non adoriamo la sofferenza, adoriamo colui che ha voluto scegliere la via della croce per pagare i nostri peccati. Vogliamo adorare colui che da quando ha preso su di sé tutti i dolori, tutte le sue sofferenze, ha santificato il dolore redentivo. Ecco che tutti i nostri dolori, uniti a quel dolore, il nostro Gesù Cristo, hanno un valore di partecipazione completa nelle mie carni ciò che manca i patrimoni di Cristo. È interessante perché che cosa è stata per Gesù è questo triduo sacro? Sarebbe bello vedere anche la risposta dell'amore di Gesù, perché tutta la sua passione è amore, l'amore che dopo il Giovedì Santo nel lasciarci la Santissima Eucaristia. L'amore non vi lascio orfani, l'amore del venerdì, della notte del venerdì, nell'orto del Getsemani, quando inizia l'ora, ho tanto desiderato celebrare questa Pasqua con voi. Ecco la mia ora, quell'ora che alle nostre ricande non è ancora giunta la mia ora, eccola il compimento in questo triduo pasquale, il compimento dell'ora. Per
Per questo Gesù, l'incarnazione, il mistero della Santo Natale, che noi celebriamo proprio per dire, ci prepariamo perché l'incarnazione dopo il peccato originale diventa un'incarnazione redentiva. La Beata Vergine Maria, che è nel venerdì precedente qui alla Domenica delle Palme, l'abbiamo ricordata nei suoi dolori di Madre Corredentrice, i sette dolori della Beata Vergine Maria Corredentrice, socia del Redentore. Lei partecipa a questa azione. Ecco allora questo dolore di nostro Signore Gesù Cristo che si porta nell'orto del Getsemani per soffrire. L'anima mia è triste, è fino vegliate e pregate con me. Sai cos'è strano? Ovviamente questo qui più, parlavi prima, Diego, le fragilità. Per gli apostoli è proprio stata più fragilità una dietro l'altra. Vegliate e pregate, di qua che fanno? Si mettono a dormire. Pietro, Giacomo e Giovanni, spettatori della trasfigurazione di Gesù, e qua adesso vedono soffrire, spettatori della risurrezione del figlio di Gairo. Hanno visto la risurrezione, hanno visto la risurrezione di Lazzaro. Hanno visto Gesù trasfigurato nella gloria del paradiso con Mosè ed Elia che parlava con loro della sua dipartita. Tutto questo adesso arriva il momento della prova. Vegliate, lo spirito è pronto, ma la carne. Vegliate e pregate. Cosa hanno fatto? Dormito. Non è che sempre facciamo attenzione a quello che Gesù ci chiede. Gesù ci chiede delle cose. Noi tante volte facciamo quelle che ci sono comode. Questo è il primo insegnamento da, in questo caso, da evitare di imitare. E quali sono le conseguenze di questa mancanza di veglia e preghiera? La mia anima è triste fino alla morte, vegliate e pregate con me. Gesù cerca dei cuori che gli facciano un po' di compagnia. Ecco allora, un altro momento dopo il congedo, il termine della liturgia del Giovedì Santo, della messa in scena Domini, è il momento dell'adorazione del sepolcro o adesso utilizzato il nome di altare della riposizione. Per qualche tempo, per qualche ora, per tutta la notte, che bello, o dopo facciamo le visite dei sepolcri, o altare della riposizione, dir si voglia, quelli sono. In tutte le chiese in cui sono aperte, tenere compagnia a Gesù, vegliate e pregate con me, tenere compagnia a Gesù. Nemmeno un'ora siete stati pronti, no, adesso andare a fare altre cose così. No, stai qui, questo tempo è proprio tempo di grazia, particolarmente nel rivivere questi misteri di Gesù Cristo. Ecco l'importanza ora della preghiera, lo spirito è pronto, la carne è debole. Non ricordarci è che se in noi non c'è preghiera, lo stesso patatrac che combinerà San Pietro, lo stesso patatrac, il guaio grossissimo che combinerà Giuda Iscariota, il traditore, lo stesso degli apostoli che scappano tutti, ma lo facciamo noi continuamente, in ogni momento, se manca questa veglia e preghiera, se questa vigilanza e orazione. Ecco allora una Santa Gemma Galgani, una frase bellissima, veramente mille volte sono peggio dei giudei Gesù perché ti crocifiggo e so chi sei. Ecco, e poi va una volta, va due volte, va tre volte, dai, rimanete, cercate di pregare, forza, c'è bisogno. E vai, dormite. E dopo arriva il momento della prova, e dopo la prova se ne scappano tutti. Se scappano tutti il momento di santo, la notte. E arriva Giuda con tutti i soldati, con tutti e dà un bel bacio ma quanto gli vuole bene Giuda al nostro Gesù. Salve, Rabbì, maestro, ben trovato. Diceva San Giovanni Paolo II, Diego, che quel bacio di Giuda, ogni volta che faccio la comunione sacrilega, ogni volta che vado a ricevere la Santissima Eucaristia, questo mistero di amore del nostro Gesù Cristo, volendo amarci, ci amò fino alla fine, ci ha dato un dono più grande, ci ha donato se stesso, si è donato nel Santissimo Sacramento. E noi cosa facciamo? Salve la mia, andiamo a fare la comunione col peccato mortale. Ecco, rinnoviamo il peccato di Giuda, dice San Giovanni Paolo II, bellissima questa espressione. Il bacio traditore di Giuda, eccolo qua, quando lo faccio, quel bacio traditore, quando faccio la comunione sacrilega, quando mi accosto alla santa comunione con l'anima in peccato mortale.
Un po'
Questo
come,
nuovo.
padre, un po' come diceva Santa Caterina da Siena.
Non conosco quello di Santa Caterina, cosa diceva, dico?
Diceva: vedo molte persone in fila per ricevere la Santa Comunione, ma pochissime in fila per la confessione. Quindi, tante volte così fa, così, molti si accostano a ricevere il corpo, il sangue, il nostro Signore Gesù Cristo, che è poi presente in corpo, sangue, anima e divinità, in stato di peccato mortale. E in questo io aprirei anche un altro spunto di riflessione per cercare di sensibilizzare meglio, cioè seguire Maria Vergine Addolorata, che invece sta lì sotto la croce, quello che dovremmo fare, ecco appunto, in adorazione. Perché appunto tutti scappavano, ha detto lei, padre, chi lo ha tradito, chi lo ha rinnegato, chi è scappato, chi si è addormentato, però Maria Santissima sta, non fugge, insieme chiaramente con l'Apostolo San Giovanni, non fugge, non si nasconde, è lì, proprio ai piedi, sotto la croce, ed è questo verbo, stabat, poi, no? Stare. Quindi, tante volte anche la pratica appunto di adorare, no? Di fare adorazione eucaristica, che è importantissima nella vita spirituale, eh? Lo dico anche personalmente, tante volte mi ritrovo come un sacco di patate, no? Un po' buttato lì. Stare un'ora, insomma, davanti a Gesù sacramentato, o stare anche davanti appunto al tabernacolo se non c'è Gesù, ecco, esposto sull'altare. Però anche come un sacco di patate, tra virgolette, mi dico: io sono qui, io sto. In questo silenzio, magari ecco, non so cosa dire, non so cosa, come pregare le volte, però io sto. Ed è proprio quello, lo stare che è fondamentale, stare lì sotto la croce, stare lì vicino a Gesù. Perché poi è questo che Maria Santissima alla fine ci insegna, la Vergine Addolorata. Stava sotto la croce, no, padre?
Sì, è giusto anche con questo intervento, dico, e più mi accendi anche qualche altra luce. Tutti gli apostoli mancano, c'è solo San Giovanni che rimane lì vicino alla croce. E proprio perché era devoto alla Madonna. Sappiamo che era l'apostolo più devoto. E quindi proprio la devozione alla Beata Vergine Maria, innanzitutto un primo insegnamento che possiamo raccogliere, è ci fa essere più forti, ci fa fuggire di meno davanti alla croce, allo scandalo della croce. Però un'altra cosa è la Beata Vergine Maria stava Mater Dolorosa presso la croce. Dov'era? Dov'era la Chiesa in quel momento? C'è un buco per quel venerdì santo al sabato santo, il giorno del grande silenzio, fino alla domenica di Pasqua. C'è un grande buco. Dov'è la Chiesa? C'è San Giovanni Evangelista, è un apostolo, sì, ma se guardiamo dopo i Vangeli, la domenica di Pasqua, se guardiamo quando a un certo punto la Maddalena e le più donne vanno a dire abbiamo visto il Signore risorto, la tomba non c'è, non c'è Gesù, nella tomba, Pietro e Giovanni corrono velocemente, c'è quella bella gara di velocità di corsa.
E quel rispetto anche, perché poi Giovanni arriva per primo, ma aspetta Pietro, c'è anche il rispetto dell'anzianità.
Esatto. Più che l'anzianità, il rispetto del ministero petrino,
sì, esatto.
Del primato petrino, che San Pietro ha ricevuto non perché è il più bravo di tutti, ma perché Gesù gliel'ha dato. Perché questo tra quello che l'ha rinnegato, insomma, doveva essere proprio espulso tra gli apostoli per dire il primato, se non era perché Gesù gliel'aveva dato. Ma dice un'altra cosa San Giovanni Evangelista, lasciò entrare San Pietro, poi si chinò, vide le bende lì in sudario, vide e credette. Cosa credette? Credete al mistero della risurrezione, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me avrà la vita eterna. Quindi quel venerdì santo, quel sabato santo, quella domenica fino a quell'ora lì, non credeva San Giovanni Evangelista. Non credeva. La Chiesa era assente se non per la presenza della Beata Vergine Maria Stabat Mater. Ecco la madre della Chiesa, la regina della Chiesa. La Beata Vergine Maria, lì la fede della Chiesa era presente e è stata indefettibile, non è venuta a mancare anche nello scandalo della croce. Ecco la presenza allora della Beata Vergine Maria ai piedi della croce fondamentale, una come madre corredentrice, socia del Redentore, cioè colei che ci è rigenerati tra le doglie del parto, noi secondigeniti. Le parole che Gesù dirà donna, ecco il tuo figlio a San Giovanni, San Giovanni ecco tua madre, San Giovanni c'eravamo ognuno di noi, ecco i tuoi figli secondigeniti. Gesù ci ha redenti, la Madonna ci ha corredenti con le sue lacrime, con il suo cuore trafitto da spaldolore. La presenza qui della croce è fondamentale, è la presenza di quella donna. La leggiamo nel primo libro della Bibbia, della Genesi, capitolo 3,15, che avrà il compito di schiacciare la quella testa serpente infernale. Il primo Adamo e la prima Eva, il primo uomo e la prima donna sbagliarono, peccarono con loro disobbedienza, ecco il nuovo Adamo e la nuova Eva, Gesù e Maria Santissima, che riparano e ci portano alla salvezza, come hanno collaborato alla nostra rovina, come Eva ha cooperato, la nostra vita, così la Madonna coopera con le rime per la nostra salvezza, con mediatrice di tutte le grazie. Ecco il mistero salvifico del sacrificio in croce di nostro Gesù Cristo, il culmine. E in tutto quel culmine del mistero è tutto un disegno di misericordia. E nella grande sofferenza che Gesù aveva sulla croce, tutte parole, Padre perdonali, e al buon ladrone oggi sarei con me in paradiso. Tutto il mistero delle famose sette parole di nostro Gesù Cristo, come un po' i commentari arricchiscono queste meditazioni che ascolteremo nel Trido Pasquale, nel Venerdì Santo, così queste, o negli scritti dei santi. Veramente questa preziosità di cosa? Di tutto questo grande mistero della dolore, di quel grande dolore sofferto, offerto, che ha voluto. E possiamo vedere sulla sindone, vediamo come il modo di ragionare del Signore, il modo di gusto del Signore, ha voluto soffrire il più possibile, nella flagellazione, nella coronazione di spine, nella crocifissione. Ha scelto il modo per poter soffrire di più. Un'altra cosa, poi, questa è una cosa un po' recente che un po' non sapevo, non mi ricordavo. L'agnello offerto in sacrificio degli olocausti, per poter essere offerto in sacrificio a Dio, doveva essere un agnello senza sangue, quindi svenato, giusto?
Sì.
Eccolo nel centurione che gli trafigge il cuore, da cui sgorga sangue e acqua. l'ultima goccia di sangue che è ancora racchiusa nel pericardio che viene trafitto.
Perforato, sì, esatto, trafitto, sì.
E allora ecco che se anche l'ultimo stile di allora ecco che poteva essere quella vittima offerta a Dio, quel sangue dopo che quel sangue acqua, lo simbolo dei sacramenti così, che dopo poi nella Domenica Divina Misericordia, così, così questa grande importanza, ma anche questo grande valore, oltre al grande valore che Gesù dà a San Bernardo, quando San Bernardo a un certo punto chiede, ma Gesù, tu insomma eri già morto, per quale motivo questo ulteriore oltraggio di volerti far trafiggere il cuore, insomma, quale poteva essere il motivo, cioè ormai soffrire, ormai avevi già sofferto già abbastanza, già tutto quello eri già morto, certo, quel colpo di lancia trapassa il tuo cuore, poi lo sente la Madonna, quella spada che trafigge anche il suo cuore immacolato. Ma per quale motivo questo ulteriore scempio? Dice, per diversi motivi, dice Gesù San Bernardo, ti dirò il principale, volendo dimostrare il mio amore infinito per l'umanità, ma in un corpo umano, Gesù è quindi qualcosa di finito, e ti ho avuto, guarda, ti ho avuto male fino a farmi spaccare il cuore, con tutto il cuore, cuore spaccato, trafitto, perforato, proprio, proprio tutto,
Questo
proprio che
padre
aveva dato.
mi ricorda un po' il passo di Vangelo in cui Gesù dice vino nuovo in odri nuovi, altrimenti se si mette nelle odri vecchie si spacca e il vino si disperde. Un po' richiama questo alla fine, no? Quel sangue che si disperde perché altrimenti non ci poteva essere quel sacrificio, la redenzione.
È il vino nuovo, è il vino della nuova alleanza,
Sì.
è il vino nuovo della nuova ed eterna alleanza. Ecco quel banchetto nuziale, le mistiche nozze che si celebrano. È il vino vecchio dell'antica legge, ecco il vino nuovo dell'eterno e unico sacrificio di nostro Gesù Cristo che viene riattualizzato misticamente in tutte le sante messe che vengono celebrate sul pianeta Terra.
È così. Quindi una delle cose, uno spunto di importante, fondamentale, ecco, per vivere anche al meglio non solo il Triduo Pasquale, ma ecco, la vita in generale, no? È imparare da Maria Santissima, dalla Addolorata, quindi imparare a stare alla presenza di nostro Signore Gesù Cristo. Un po' è appunto corredentrice, ci insegna anche come bisogna stare accanto a Gesù, quindi con amore fedele, quindi anche quando tutto alla fine, magari nella vita, le prove, le sofferenze, ci sembra tutto buio, come se è finito tutto, però dobbiamo essere fedeli a quello, no? Quindi avere quella certezza. Appunto, la cosa che ha detto lei, padre, prima, anche San Giovanni non ci credeva, stava sotto la croce, ma non ci credeva, ci ha creduto poi dopo, no? Quando il sepolcro era spalancato, insomma, e non c'era il corpo, ecco, di nostro Signore Gesù Cristo più adagiato all'interno. Quindi ci ha creduto dopo. Invece Maria Santissima custodiva già questo, con silenzio anche, adorante però, e quindi anche un dolore muto, se vogliamo, però anche nell'adorazione e speranza ferma, quindi anche quando appunto tutto sembrava finito, in realtà la speranza era ferma. E nella liturgia c'è una, diciamo, ecco, una frase: Sabbatum sanctum sub umbra matris, il sabato santo sotto l'ombra della madre, perché poi, ecco, vivere appunto quel mistero del silenzio del sabato santo, però, ecco, Maria custodisce, come si dice più spesso, custodiva tutte queste cose nel segreto del suo cuore, quindi anche in uno scrigno, se vogliamo, nascosto nel silenzio, ma nella grande certezza di quella che sarà poi appunto la risurrezione. Quindi a lei ci dobbiamo sempre affidare, chiaramente non solo appunto nel vivere il mistero del Triduo Pasquale, ma sempre, ecco perché ci possa donare quella che è la fortezza della sua fede, la profondità del suo amore, la pazienza della sua speranza. Ecco, queste sono, diciamo, è un punto importante nella devozione a Maria Santissima, che poi ad Jesum per Mariam, quindi no, padre.
Sì, e in più anche visto che prima Marco ci faceva questa bellissima esposizione di questo che la liturgia ci propone, ricordando che il sabato è un giorno aliturgico, quindi non c'è nessuna celebrazione perché anche la veglia pasquale è qualcosa che fa parte della Pasqua, anche se viene celebrato nelle ore precedenti alla mezzanotte, ma è una liturgia pasquale. Però c'è una devozione che viene compiuta. Non solo in Spagna, ma un po' in tutte, e così è l'ora della madre, un po' lontano dai vespri, coso nella mattinata o tarda mattinata, primi pomeriggio così, c'è questa pia devozione dell'ora della madre che considera la Beata Vergine Maria in attesa del mistero della risurrezione. E come abbiamo dal Vangelo anche un altro segno di questa certezza che la Madonna custodiva tutte queste cose sul cuore e in lei c'era la fede della risurrezione. Questa è una cosa che ne ha parlato anche San Giovanni Paolo II. Dico, secondo te, da cosa possiamo capire che la Madonna aveva fede nella risurrezione? È una domanda che però vorrei dopo rispondere io se mi lasci il passaggio così, proprio dal giorno di Pasqua.
È una domanda, io la lascerei a lei, padre, direttamente
Grazie, grazie, Dico,
la
grazie, grazie. Ti
risposta.
ringraziamo. Pensa alle pie donne.
Sì.
La Madonna che sta ai piedi della croce, la riceve tra le braccia Gesù, lo dipone nel sepolcro. E la mattina alla buon'ora troviamo la Maddalena e le pie donne. E la Maddalena e le pie donne hanno la visione di Gesù risorto che l'ha pietra rotolata. Ma dove era la Madonna in quelle ore lì? Era a dormire. No, mi sembra un po' strano, vero Diego? Che la Madonna si metta a
Sì,
dormire un po'.
molto
Gesù,
strano.
Gesù, e questo lo troviamo anche nella devozione della corona francescana, Gesù per primo appare alla Beata Vergine Maria. La Madonna era in preghiera, nella sua stanzetta, e Gesù risorto appare per primo alla Beata Vergine Maria. E beh, lo doveva. È primizia. Dopo apparirà alle pie donne perché, quindi perché, ma è giusto perché se era la Madonna a dire agli apostoli è risorto, ha voluto credere per l'autorità della Madonna. Pensa, proprio invece le donne che non avevano neanche il valore di testimoni, come i pastori a Betlemme, non avevano i valori i pastori in un processo di testimoniare, così neanche le donne. E questo messaggio di grande, l'apostola degli apostoli, la Maddalena, ecco come viene definita da Sant'Agostino, hanno preso di annunciarlo, andate a dire a Pietro e ai miei fratelli così, vi aspetto in Galilea, mi troveranno così, e hanno questo compito. Ma dov'era la Madonna? Perché l'aveva già incontrato Gesù. E aspettava che Gesù manifestasse dopo le pie donne, perché fossero loro a iniziare tutto questo, in modo che gli apostoli credessero non per l'autorità della Beata Vergine Maria. Perché vedi, un po' se, cioè un po' come tutti quel San Tommaso apostolo così, e finché non mettiamo il dito così, un po' beh, se non tocco, non metto mano così, un po' siamo così, un po' tutti noi, dai. Vogliamo un po' le prove tangibili. All'inizio, ah, beh, se mo dici tu ci credo, però dopo un po', beh, ma forse comincio a venirmi tutti i grilli per la testa per dubitare così. Invece tutte le loro prove, tutto conferma, ecco che per 40 giorni dopo continuavano a manifestarli così, la domenica di Pasqua e 8 giorni dopo, 8 giorni dopo quando c'era anche San Tommaso e per tutte le altre apparizioni per quei 40 giorni qua così. Quindi una decina di volte e oltre, nel Santo Vangelo ci parla di questa apparizione di Gesù agli apostoli, ai discepoli di Emmaus. Noi credevamo, speravamo, invece, ma
Sì,
stonti e tardi.
andavano via tristi, sconsolati, no?
Tristi,
Da
stonti e
Gerusalemme.
tardi di cuore.
Sì.
Abbiamo la testa dura, ma facciamo così, abbiamo la testa dura. Abbiamo bisogno di conversione. Ecco questo tempo. Questo tempo di grazia, questa settimana santa che si è aperta, è l'ultima, è l'occasione per convertirci. Credere al Vangelo, credere in Gesù Cristo, e credere vuol dire fare una vita da risorti anche noi. Benissimo, Marco diceva, questo passaggio, Pasqua è passaggio. E la prima Pasqua hanno fatto il passaggio dalla schiavitù attraverso le acque del Mar Rosso, verso nel cammino, nell'esodo, verso la terra promessa, il nostro passaggio, la nostra Pasqua, da questo stato di creature così, in un cammino di conversione, dobbiamo fare anche noi questa Pasqua, questo passaggio. Convertitevi, credete al Vangelo, in questo cammino di conversione. E di cui la Beata Vergine Maria, che la fede non è mai venuta a mancare, è lei che me la può donare. La mia fede è tanto piccolina, meno di un granellino di senape, perché io di alberi e di montagne non ne ho sposate neanche una. Non so dove Diego, sicuramente qualche montagna, qualche alberello, ogni tanto lo sposta con la sua fede, però qua. Forse anche Marco così, però io qui niente, neanche la montagnola, neanche un sassolino per il momento, quindi mi dispiace, però
Solo gli alberelli, magari che sono che si comprano al vivaio, li posso spostare da metterli in macchina e poi portarli a casa, ma al momento
siamo
sono lì.
in cammino, ecco, dobbiamo chiedere proprio da lei che è Madre del Magistro, la Beata Vergine Maria. A lei andiamo a chiedere questa fede. Signore, io credo, aumenta la mia fede, aumenta la mia fede.
Perché
La
quello che è.
Madonna
Sì.
ci può donare tutto questo. Sì, ma Diego.
Perché quello che diventa più difficile, che comunque appesantisce questo cammino, appunto, sono la durezza tante volte della vita, le sofferenze, le croci che comunque dobbiamo, ecco, portare anche noi, e tante volte questo, oscura, no? Rende buio un po' il cammino, e tante volte, ecco, rischiamo, ecco, di rinnegare, di andare via, allontanarci, fuggire, dormire, ecco, tutta una serie di cose. Però, ecco, una frase che vorrei dare un po' a tutti, anche a chi ci sta ascoltando, condividere, è una frase di San Paolo nella lettera ai Romani, che un po' la sto meditando in questi giorni, in cui dice: ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Ed è proprio questo, la passione, morte e risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo.
Ciò che un tempo consideravo un vanto, adesso lo considero spazzatura a motivo di Gesù Cristo. Sai di durezza che c'è? Più che durezza della vita, abbiamo durezza del nostro cuore, perché la durezza di questa vita qua ce la siamo voluta noi, con tutti i nostri peccatacci, perché Gesù ci ha dato il giardino dell'Eden, e noi invece vogliamo fare, invece di dare la retta a Dio, diamo retta al serpentaccio e infingardo. E quindi è proprio la durezza di questo cuore che diventa un problema, perché la durezza di questa vita ci diventa un'occasione per guadagnare la dolcezza di un paradiso eterno. Tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletta, diceva il Serafico Padre San Francesco. Che queste cose dobbiamo imparare dalla vita dei santi, e San Paolo ci dà un bellissimo esempio di quello che è stato il cambiamento della sua vita dopo l'incontro con Cristo. Possa proprio essere questa una Pasqua di incontro con Gesù Cristo, una Pasqua per incontrare Cristo risorto che faccia risorgere a noi a vita nuova, a una vita da veri cristiani, di Corinto così furono chiamati cristiani, di Cristo. Adesso devo essere cristiano di Gesù Cristo. H24, 365 più bisestile, non solo un'ora a settimana o così. Ecco allora un po' questa
Una volta
grazia che la Beata
l'anno,
Vergine
ecco.
Maria. C'era un predicatore, Pasqualini, Natalini, il giorno di Pasqua, gli faccio gli auguri anche di Natale, vuoi che dopo ti vedrò solo per la prossima volta, oltre al Buona Pasqua così. purtroppo, vedi, è la durezza di questo cuore che non ha ancora incontrato Gesù risorto. E allora chiaramente è chiaro che la vita è dura. Senza di me non potete fare nulla. Pensa che testa dura che abbiamo. Le rocce si spezzano alla passione di Gesù Cristo. A Roma abbiamo il monte spaccato dove ci sono le fenditure, così che in altri punti così si vedono queste cose qui dove si ricorda durante la passione di Gesù Cristo. Le rocce si sono spezzate, ma questo cuore qua quanto è duro da infrangere, quindi ha proprio delle incrostazioni, altro che lì il Black and Decker, il trapano così, percussioni così, ecco qua, candelotti di dinamite. Ecco, l'amore di Gesù Cristo e della Beata Vergine Maria possono conquistare questo nostro cuore, proprio per plasmarlo a misura del Sacratissimo Cuore di Gesù di Giuseppe di Maria. Questo posso. Un augurio per questa Santa Pasqua per ognuno di noi. Ma in
Padre,
primis per tutti gli ascoltatori. Sì, Marco.
quello che diceva lei prima riguardo all'apparizione della Madonna, mi ha fatto venire in mente anche come secondo alcuni santi, Sant'Ambrogio, se non sbaglio, diceva che la Madonna fu la prima che vide la risurrezione di Cristo, e anche San Vincenzo Ferrer lo dice in una sua omelia. Perché per il quarto comandamento che Gesù volle osservare, per la fede di Maria e per l'intensità del suo amore, ecco.
Molto bene, grazie Marco. Non sapevo anche che Sant'Ambrogio e San Vincenzo anche di questa bellissima opinione. In una preghiera di devozione che è la corona di Francescana, dei Sette Gaudi, c'è il sesto mistero, la sesta decade, che si considera il mistero in cui Gesù risorto appare per la prima volta, per prima, alla Beata Vergine Maria. Proprio, questo mistero, questa corona gli è stata donata, data alla Vergine Maria a un francescano molto devoto alla Beata Vergine Maria, e da lì inizia questa tradizione plurisecolare. Grazie anche Parco per queste belle indicazioni che di Sant'Ambrogio e San Vincenzo Ferrer.
Bene, allora direi che siamo arrivati a conclusione di questa puntata. Tanti spunti di riflessione, ecco, possiamo dire che dobbiamo appunto lasciarci riconciliare un po', guarire, rinnovare in questo momento di grazia, in questi giorni di grazia, partecipando appunto alla liturgia come a una alleanza appunto viva, a un passaggio attraverso la morte, verso la vita, e quindi che questa settimana santa, ecco, tutto il periodo poi che si apre l'ottava di Pasqua, il periodo di Pasqua, eccetera, sia proprio un passaggio, un morire al peccato, e un entrare con Maria in quella che è una fede pura, una speranza incrollabile. Proprio come dice appunto San Paolo, la gloria futura sarà rivelata in noi. E ciò che oggi appunto celebriamo nel mistero, un giorno invece lo contempleremo proprio nella luce, nella pienezza, senza fine. Cristo chiaramente ha sofferto per noi, è risorto anche per noi, e verrà ancora nella gloria. A noi tocca, ecco, seguirlo su quella via anche, amarlo e ovviamente testimoniarlo, rendere testimonianza di questo, che è una frase che viene più volte, ecco, ripetuta dopo la risurrezione di Gesù Cristo, ecco, rendere testimonianza. E allora a tutti coloro che ci hanno ascoltato, non possiamo che dare appunto questo augurio di un santo triduo pasquale, di una santa Pasqua, in cui si può appunto rinnovare non solo le promesse, ecco, battesimali, ma rinnovare quello che è la nostra sequela a Cristo, sempre, ecco, come la liturgia diceva, sotto l'ombra di Maria. Ecco, stiamo lì sotto la croce, insieme con la Beata Vergine Maria, la sua presenza silenziosa, ma importante è così, diciamo, fondamentale nella vita di ogni cristiano che voglia appunto dirsi tale e che voglia essere veramente un discepolo di Gesù Cristo. E allora, Santa Pasqua a tutti voi, grazie per averci ascoltato e vi lasciamo con la programmazione di Radio Buon Consiglio. Ave Maria.